Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
Milano è il laboratorio dell'architettura italiana. Distruzione, ricostruzione e creatività si scontrano e si rincontrano e rendono unici i suoi paesaggi architettonici. Espansione, guerra e rinascita, dal Medioevo ad oggi la città ha respirato secondo questi tre stati. Dal Barbarossa alla Seconda Guerra Mondiale si è espansa, è stata rasa al suolo ed è rinata. Da questa storia incredibilmente complessa nasce una città in cui presente, passato e futuro si uniscono in un unico coro. Passeggiando per le sue vie è possibile mescolare questi archi temporali. Colori e stili diversi tra di loro rendono interessante e variegato il suo paesaggio. Prendiamo ad esempio lo stile Liberty, l'espressione italiana di quel vasto movimento europeo chiamato Art Nouveau, con il quale artisti e architetti si ribellarono alla serializzazione industriale per popolare le facciate dei nuovi palazzi con decorazioni preziose, fiori, donne leggiadre. A Milano il Liberty si diffonde per la città, ma è nel quartiere di Porta Venezia che, camminando con lo sguardo verso l'alto, veniamo conquistati dalle facciate più eleganti. Ascoltiamo i pensieri di Fulvio Irace, storico di architettura, che ci racconta come lo stile Liberty sia intimamente connesso con l'ascesa della borghesia milanese.
Il Liberty si connota per essere uno stile moderno che supera l'eclettismo che imperava, diciamo, fino alla fine dell'Ottocento, quindi sceglie la modernità, una modernità che è audace ma allo stesso tempo moderatamente audace. Una modernità che, come dice il titolo stesso, vuole essere moda, cioè vuole essere mainstream, vuole essere tendenza. E quindi il Liberty trova da questo punto di vista una sponda fertile anche a Milano, che, per fare un caso diciamo diverso ma abbastanza analogo, la Barcellona del modernismo catalano di Gaudí, Domènech i Muntaner, eccetera, è l'espressione, pur non essendo la capitale, così come Barcellona non è la capitale di Spagna, però si sente la capitale morale, quella che detta, diciamo, le tendenze, quella che detta le regole, quella che detta i nuovi modi di vita.
Eppure il richiamo della natura nello stile Liberty nasconde l'adesione alle nuove tecnologie industriali, soprattutto per quel che riguarda l'uso del cemento, come ci conferma ancora Fulvio Irace.
Liberty ha attecchito presto a Milano come una forma di linguaggio diffuso, grazie anche a delle tecniche particolari che erano state quelle della invenzione dei cosiddetti cementi artistici. Cioè, anche qui c'è una singolare commistione tra il tema dell'arte e il tema dell'industria. L'arte che si rende utile, quelle che si chiameranno le arti applicate. Per cui si scopre che il cemento, che insomma promette di essere il materiale del nuovo secolo, per la sua duttilità, perché il cemento è come, quando è liquido, no? È come una creta che si può modellare, poteva essere usato per riempire i calchi di elementi decorativi, elementi ornamentali disegnati dagli artisti e che si potevano produrre in serie. Questi motivi sono caratteristici del periodo. Quello più, diciamo, diffuso è quello del, ancora una volta, del volto femminile.
Figure femminili che ancora oggi ci guardano dai balconi di Porta Venezia.
Quando vediamo, passeggiamo per le strade di Milano, per esempio, tutta la zona di Porta Venezia, soprattutto via Stoppani, via Malpighi, che è un po', diciamo, l'epicentro dove si trovano gli episodi più interessanti, vediamo esattamente, se alziamo lo sguardo distratto, diciamo, dalle mille vetrine che ci sono, eccetera, ma se alziamo appena appena lo sguardo, vediamo queste facciate ornate da questi motivi femminili che ci guardano dall'alto, sono più grandi, più piccole, ripetute, con delle piccole variazioni, ma si capisce che sono oggetti industriali, sono oggetti di uno stampo. Quindi anche questo è interessante, cioè questa connessione tra il tema artistico e il tema della produzione industriale, che diventa una vera e propria manifattura tipica di Milano. Quindi erano decorazioni che si potevano comprare per catalogo, abbastanza economiche rispetto all'idea di dover fare degli stucchi appositamente solo per quel palazzo, e che hanno costituito a lungo una piacevole caratteristica che ancora oggi noi possiamo apprezzare in queste facciate.
L'area Liberty di Porta Venezia è facilmente esplorabile a piedi a partire dalla fermata Porta Venezia della linea M1, andando ad esempio in via Malpighi.
Lo stile Liberty non lascia indifferente nessuno, dal turista al cittadino milanese. La sua espressione così peculiare e ricercata affascina ancora oggi. Sentiamo le parole dello scrittore milanese Alberto Rollo, che racconta il suo personale, intimo, a tratti controverso rapporto con lo stile Liberty.
C'è stato un periodo in cui mi sembrava uno stile veramente seduttivo. Poi ho avuto un momento ostile perché mi sembrava tutto esteriorità. Ora sono arrivato alla maturità e sento che in realtà c'è un percorso anche del Liberty milanese. C'è però un palazzo che secondo me è veramente molto interessante perché è già una trasformazione dal Liberty verso qualche cos'altro che non si capisce bene com'è, cos'è, che è dell'architetto Arata in via Cappuccini all'8. Quello è un palazzo veramente, veramente notevole per la sapienza compositiva e la mescolanza di elementi che apporta con quell'atrio che è in realtà una grotta in cui mi sono sempre, non so se ci hanno mai girato un film lì, ma io mi sono sempre immaginato la giovane Dominique Sandà che esce da questo antro di bellezza.
Alberto Rollo con queste parole fa riferimento al palazzo Berri Meregalli, costruito dall'architetto piacentino Giulio Ulisse Arata, ad oggi una delle attrazioni più eclettiche e discusse della zona di Porta Venezia. Gli amanti di questo fantasmagorico palazzo lo definirono un capolavoro. I critici invece derisero gli intenti di Arata come un pacchiano tentativo di ostentazione. La realtà è che il progetto fu molto ambizioso, ma l'effetto finale si rivelò straordinario. Ancora oggi unico nel suo genere, come ci conferma Fulvio Erace.
Un medioevo fatto di gargoyle, fatto di figure che si spargono e si muovono vagamente sulla facciata come una grande tela. Ci sono gli inserti di mosaici dorati accanto alle parti ad affresco intonacate. Poi c'è questo bellissimo ingresso che è l'introduzione in una caverna incantata, è la casa del mago Merlino. Cioè, non sembra neanche più di essere a Milano. Infatti, primo sentimento di chi varca la soglia, e che non c'è mai stato prima, è proprio di un senso di smarrimento, perché è una specie di opera teatrale, un teatro diciamo un po' wagneriano, che ovviamente uno non si aspetta in una casa d'abitazioni. E poi c'è questo traguardo finale della statua di Wilt, che dà il tocco finale. È una casa o un museo? Quindi Arata è stato, diciamo, con questi edifici ha celebrato proprio il finale tragico, ma allo stesso tempo esaltante della fine del Liberty, no? Come il canto del cigno, quindi un canto, diciamo, doloroso, straziante, ammaliante, che si avvale di tutti gli artifici dell'arte applicata a piene mani all'architettura.
Nonostante sia vicino a Corso Venezia, uno tra i più trafficati di Milano, il palazzo è avvolto da una quiete quasi irreale che coinvolge e protegge il piccolo quartiere, non a caso noto come il quadrilatero del silenzio. Inaspettati come un miraggio, da un giardino privato di fronte al palazzo Arata scorgiamo dei fenicotteri rosa. Poco più avanti è possibile ammirare diversi edifici costruiti durante il ventennio fascista, che sembrano ribellarsi alla cultura dittatoriale di quegli anni, e che, con le loro forme, lodano la libertà dell'immaginazione. Un manifesto controcorrente, i cui punti fondamentali sono la mescolanza di forme, materiali e richiami stilistici differenti, come Palazzo Fidia. Con le sue forme ardite e scenografiche, l'edificio rappresenta la creatività artistica dell'architetto Aldo Andreani, di cui ci parla Fulvio Erace.
Ecco, Andreani aveva concepito un piano grandioso, un po' alla romana, con archi e cedri, diciamo il giardino che si mescolava alle architetture, di cui ci rimane pochissimi frammenti. Uno spettacolare è il cosiddetto Palazzo Fidia, che è un grande edificio per abitazioni di extra lusso, che è stato diciamo, scenario anche di film importanti come quelli con Lucia Bosè, quando si vede, no, lei che scende le scale di queste, una di queste scale a spirali. Quando uno vede questo Palazzo Filia, che è una fabbrica per certi versi diciamo delirante, perché sembra una sorta di sogno in cui ci sono degli elementi a sporto addirittura di 2 metri, una mescolanza incredibile, idiosincratica, totale, di elementi decorativi che ovviamente diciamo riecheggiano il passato ma lo stravolgono, portandolo, non so se in un presente, in un futuro, in una specie di metaverso, ecco, immaginato da Andreani. E dietro alle sue spalle c'è un altro frammento di una casa che fa angolo, che risulta come sbucciata, perché ha 3/4 diciamo in muratura, in pietra nobile, e la parte diciamo interna del triangolo che sale su è intonacata di rosa, come se fosse un edificio sbucciato. E qui c'è un particolare che delizia un po' anche tutti i turisti, i visitatori: c'è questo grande citofono in forma di orecchio di bronzo, disegnato dallo stesso Andreani, che era stato allievo all'Accademia di Brera di Adolf Wildt, quindi è un po' alla maniera di Wildt. E quindi già questa idea che un citofono sia rappresentato da un grande orecchio dove uno dovrebbe parlare ci dà l'idea della stravaganza di Andreani.
Un jazz architettonico, un sonoro ceffone a tutti i bigotti della tradizione, sono alcuni dei commenti dell'epoca. Ecletismo e una certa stravaganza nella composizione che costano caro all'architetto. Il suo licenziamento, avvenuto a cavallo tra le due guerre, lascia incompiuto il progetto iniziale di Andreani, desideroso di costruire a sua immagine e somiglianza l'intero quartiere milanese.
Una stravaganza tale che a un certo punto aveva spaventato gli investitori. Per cui hanno detto: ma questo qui ci manda alla rovina, no? Con questi edifici che appartenevano anche ad un gusto che nell'ambito milanese era forse eccessivo. Non dobbiamo dimenticare che la borghesia di allora non era come la borghesia di oggi, che si diletta ad abitare nelle case inclinate di Zaha Hadid o di Libeskind. Anzi, diciamo, voleva l'eleganza, la nobiltà, eccetera, ma rifuggendo la stravaganza eccessiva, l'apparire troppo. Per cui certamente, diciamo, a un certo punto si spaventano e lo licenziano di fatto.
Oggi, come accade poi per tutte le opere di artisti visionari, Palazzo Filia è riconosciuto come una meravigliosa architettura da ammirare, una stupenda composizione di un architetto che ha osato uscire dagli schemi. Ma l'evento nefasto di Andreani si rivelò poi fortunato per altri architetti dell'epoca che riuscirono ad emergere nella scena milanese con le loro incantevoli costruzioni, come ad esempio la Casa Boschi di Stefano e Villa Necchi Campiglio di Piero Portaluppi, di cui parleremo nel prossimo episodio.
Il quadrilatero del silenzio si raggiunge in pochi minuti a piedi dalla fermata della linea M1 Palestro e dirigendosi verso Via dei Cappuccini.
Questo episodio è finito, ma non finiscono le occasioni che Milano ci offre per scoprire gli angoli più suggestivi. Ad esempio le giornate del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che in primavera e in autunno aprono le porte ai luoghi dell'arte. 2 intere giornate dedicate ai turisti e ai cittadini milanesi che avranno il privilegio di visitare bellezze architettoniche, artistiche e culturali della città normalmente inaccessibili. Tutte le informazioni si trovano sul sito del FAI. Non togliere le cuffie. Nei prossimi episodi approfondiremo alcuni architetti importanti per la storia della città, iniziando proprio da Piero Portaluppi.
Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it, dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.